stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 11.06 di questo giovedì 17 settembre 2020. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete all'ascolto. Eccoci qui, buongiorno amici di Radio Bianconera, bentrovati con questo quarto appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Staremo insieme fino alle ore 12.55. Saluto, come faccio sempre in apertura, il mio compagno di viaggio in cabina di regia, Federico Rossi. Buongiorno Federico.
Rossi!
Caro Rossi, bentrovato, buona giornata anche a lei e buona giornata soprattutto a voi amici. Ci avviciniamo a questa prima di campionato, ci siamo, domenica alle 20.45 Juve Sampdoria, ma siamo in attesa ovviamente di capire quello che accadrà per quanto riguarda questo benedetto centravanti. Sembrerebbe che la Juventus stia per raggiungere definitivamente l'accordo con la Roma e con Edin Dzeko, ma ancora lasciamo aperta qualche altra possibilità, perché davvero è un argomento abbastanza complicato, complesso. Stiamo cercando ovviamente di far chiarezza, di capire qualcosa di più. Si sta muovendo sicuramente qualcosa, scusate il gioco, la ripetizione, sull'asse Roma-Napoli per quanto riguarda Arkadiusz Milik, che dovrebbe raggiungere l'accordo con la società giallorossa, e a quel punto, come sapete tutti, Edin Dzeko potrebbe essere liberato e potrebbe raggiungere Andrea Pirlo e i suoi nuovi compagni per iniziare la stagione 2020-2021. Immagino che qualcosa riusciremo a sapere di più entro questo weekend, lo immagino, anzi lo auspico, però bisogna tenere le antenne dritte per diversi motivi. Ne parleremo tantissimo anche nella puntata di oggi. Ieri è stato un tema molto caldo, ovviamente, che ha scaldato voi tifosi bianconeri all'ascolto. C'è chi è d'accordo per quanto riguarda Edin Dzeko, io mi sono già espresso, insomma credo che sia un giocatore che possa, con le sue caratteristiche, diventare molto importante per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Ovviamente, come sapete tutti, adoro la classe di Luis Suarez, dunque sarei felice ovviamente anche di abbracciare il centravanti della Celeste, ma sono calciatori con evidenti caratteristiche che dovrebbero poi, con chiare caratteristiche che dovrebbero andarsi poi ad incastrare con gli altri compagni di reparto, e ci siamo espressi diverse volte in questi giorni, è inutile tornarci. Probabilmente un Edin Dzeko darebbe più possibilità a Paolo Dybala di mantenere, no, quel rendimento anche dal punto di vista realizzativo che abbiamo ammirato nella stagione scorsa, e potrebbe anche dare possibilità sicuramente a Cristiano di continuare a buttarla dentro, e potrebbe dare anche, grazie alle sue caratteristiche, la possibilità di inserirsi ai centrocampisti della Juventus. Questa Juventus che si è rinnovata molto sulla mediana, lo sapete bene. In questo momento abbiamo in rosa 6 centrocampisti più uno, mi azzardo a dire così, Bentancur, Rabiot, McKennie, Artur Melo, inserisco tra i centrocampisti Bernardeschi, Ramsey, e ci metto più Khedira, perché ancora Khedira non ha lasciato la Juventus, dovrebbe raggiungere un accordo, ce lo auguriamo, il centrocampista tedesco, per proseguire eventualmente la sua carriera da altre parti, ma ancora siamo un po' lontani da questo accordo definitivo con l'ex centrocampista di Real Madrid e Stoccarda. È un bel centrocampo, così evidentemente parliamo di zona centrale del campo, no? Abbiamo escluso gli esterni, ho voluto includere però Federico Bernardeschi, insomma, tra i centrocampisti centrali, definiamoli così. Bentancur, Rabiot, McKenny, Artur Melo, Bernardeschi e Ramsey, ripeto, tra parentesi aggiungiamo anche Sami Khedira. Questa è la mediana a disposizione di Andrea Pirlo per quanto riguarda la stagione che stiamo per iniziare a vivere. Però tanti vorrebbero un altro centrocampista, si parla molto del Franco Algerina, guarda, abbiamo discusso più volte, che potrebbe piacere alla Juve, anzi probabilmente piace alla Juve, ma come sapete tutti bisogna un po' snellire il discorso del Monte Ingaggi, togliersi qualche patata bollente e poi eventualmente magari cercare di convincere il giovane centrocampista francese. Devo dire che da Lione arrivano smentite, anche il direttore DS Juninho Pernambucano ha rilasciato delle dichiarazioni nelle ultime ore sottolineando che Aouar non si dovrebbe muovere assolutamente dal club francese. Comunque credo che questa sia una pista ancora da tenere viva e da seguire. Oggi dovrebbe essere il giorno di Luis Suarez a Perugia per l'esame di italiano, lo sapete tutti, ma arrivano anche smentite su questo. Ieri abbiamo anche letto delle dichiarazioni di Ronald Koeman, che comunque ha riaperto, no, uno spiraglio, una porticina al centravanti uruguaiano, e anche lì bisognerà vedere come andranno le cose. Una vicenda troppo molto molto particolare, molto particolare. Oggi Suarez dovrebbe essere a Perugia, dovrebbe, perché alcuni dicono che non sia assolutamente a Perugia. Magari tra poco cercheremo di avere qualche notizia in più, perché davvero non lo so, è un thriller questo. Che cosa sta diventando? Un thriller, un giallo, una vicenda paradossale per alcuni aspetti. Comunque 340 5425324, vi piace il centrocampo? Ad oggi vi piace già questo centrocampo? Vorreste un innesto in più, soprattutto Bernardeschi, Ramsey, giocatori che fanno un po' discutere, come sistemarli, come sfruttarli al meglio. Rabiot è in crescita, continua ad essere in crescita, potrebbe essere uno dei protagonisti di questo nuovo campionato che sta per iniziare, di questa nuova stagione che sta per iniziare. Bentancur deve ancora anche lui fare qualche passettino per confermarsi, per rimanere ad altissimi livelli. C'è questo affascinante Weston McKennie, giocatore che potrebbe far bene, ha dimostrato, sta dimostrando, e abbiamo percepito che sia ragazzo dalle idee chiare, che potrebbe far bene alla Juve per caratteristiche, per intensità, per mentalità, per cultura calcistica. E poi Artur Melo è tutto da scoprire, amici. Tutto da scoprire, vedremo se gli verranno assegnati le chiavi del centrocampo come playmaker basso, proprio dal maestro dei playmaker bassi come Andrea Pirlo. Sono cose che scopriremo solamente con il tempo, ma vado a salutare il primo ospite di oggi, lo ritrovo dopo un po' di tempo. Ben trovato a Beniamino Vignola. Ciao Ben.
Ciao Nicola, buongiorno a tutti.
Buongiorno caro Ben, un piacere sentirti. Allora, siamo a ridosso dell'inizio del campionato, caro Ben. Che idea ti stai facendo da grande ex calciatore su quello che si sta muovendo intorno alla Juve?
Ma che idea, Nicola, sinceramente è un calcio, quello di questi tempi, un pochino silenzioso, ecco, si sente poco. Ci sono grandi lavori, una Juventus nuova che riparte con un allenatore nuovo, del quale io sono molto contento, ho molta fiducia, mi auguro che riesca in questo grandissimo impegno, perché è un grandissimo impegno, perché per lui l'inizio è sempre molto difficile, nonostante sia stato un grande giocatore. Ha a disposizione una grande squadra, come dicevi tu prima, il reparto più chiacchierato è appunto il centrocampo, però come dicevi tu prima, lui è stato un maestro. Io credo che nessuno più di lui sappia come ci si debba muovere in quella zona del campo.
Assolutamente.
Dopo, come diciamo sempre, essere da una parte o dall'altra,
direi che cambia parecchio.
Cambia parecchio. Vabbè, sappiamo, sì, cambia parecchio, però le idee sicuramente sono chiare. Ha diversi giocatori, anch'io ho qualche perplessità perché nessuno spicca forse come qualità, ecco, non abbiamo
una stella. Abbiamo diverse stelline che vanno a disegnare il firmamento, ma non abbiamo la stella
che magari qualcuna di loro potrà diventare anche una stella, ecco, come dicevi tu prima, questo Arthur tutto da scoprire, il texano, il cowboy tutto da scoprire.
Ma la sensazione è buona per il texano,
certo, sicuramente se l'hanno scelto, sicuramente i giocatori sono buoni.
Sembra ragazzo veramente che conosca il fatto suo, non solo in campo, cioè non solo dal punto di vista tecnico, ma proprio di mentalità. Certo. Prego.
Sono tutte stelline, come dicevi te, però pronte ad esplodere da un momento all'altro, perché abbiamo già visto degli acuti in Bentancur, li abbiamo già visti in Bernardeschi, li abbiamo già visti
Bernardeschi ne abbiamo visti pochi però.
In Rabiot che è migliorato molto, giocatori sui quali avevamo tantissime perplessità, lo stesso Ramsey non ha dato molto nella stagione scorsa, però tutti i giocatori che potenzialmente possono costruire qualcosa di buono in mezzo al campo.
Allora, così è un bel centrocampo davvero, perché unisce una buona tecnica, unisce aggressività e tanta gioventù, fammelo dire, è importante. Un po' di esperienza, come può essere sicuramente quella magari di Ramsey e Rabiot, che hanno già giocato comunque ad alti livelli, e anche Bentancur ormai, possiamo ritenerlo anche lui, insomma, quasi un senatore.
Un veterano.
E poi c'è questa incognita bene di Bernardeschi, perché qualcuno dovrà innanzitutto definire il ruolo del ragazzo. E sono curioso di capire se la Juventus vorrebbe cederlo, o se la Juventus, anzi, se Pirlo invece vorrebbe trattenerlo per dargli un'altra possibilità e magari far sbocciare il ragazzo in una posizione magari inedita, non lo so Ben, è veramente uno degli argomenti più complicati dal punto di vista tecnico-tattico, quello di Bernardeschi.
Sì, avevo sentito ventilare anche voci così, dopo se ne dicono tante, sai, chiaramente bisogna capire se sono cose che veramente arrivano dall'interno del club, voci. Si parlava di una nuova posizione che poteva essere un'idea di Pirlo, quella di farlo diventare un nuovo Zambrotta, un giocatore che potesse ricoprire, provargli a fare tutta la fascia, non lo so, pensandoci.
Credo che non ce l'abbia Ben, però.
Sì, c'ha un po' meno fisicità.
Zambrotta era un'altra storia, dai.
Sì, un po', lui è un po' più offensivo sicuramente di natura, quindi già questo toglie. Però ecco, è un giocatore che fin dall'inizio è stato un giocatore con un ruolo non ben preciso, un giocatore un po' atipico, un po' con delle caratteristiche che fai fatica a posizionarlo in quello che è un centrocampo classico 3, fai fatica a posizionarlo in quello che è il reparto offensivo, però è un giocatore sicuramente di grande valore che magari il maestro riesce a dargli qualche...
Speriamo.
gli tira fuori qualcosa che noi non conosciamo.
La sensazione è quella. Bene, però devo chiederti qualcosa in assoluto su questo discorso che ci sta tormentando ormai da 3 settimane. Suarez sembrerebbe più lontano, ripeto, oggi dovrebbe svolgere questo esame a Perugia di italiano per famigerato passaporto per diventare comunitario, ma alcuni dicono che sia ancora in Spagna. Poi vabbè, Barcellona-Perugia magari possono, sono un'ora e mezza di volo eventualmente. Non so quando dovrà svolgere questo esame, dove sta Suarez, se sapete qualcosa scrivetecelo ragazzi, se l'avete visto, l'avete intravisto, non lo so. Però voglio capire, a parte gli scherzi, no, perché inizia a essere un po' stucchevole questa vicenda, credi davvero che Edin Dzeko possa essere però più funzionale a questa Juve?
Ma è la, è sempre la solita domanda che richiede una risposta un po' difficile. Sono due giocatori buoni, ecco. Io sono già più contento che abbiamo eliminato Milik per quanto riguarda il mio calciomercato, perché lo vedevo.
Ah, perché non ti convince?
Lo vedevo un'altra stellina, Nicola, del nostro firmamento.
Ok,
quindi,
tu dici.
Io sarei, ecco, già Dzeko da più peso, forse, che è quello che forse questa squadra può aver bisogno. La mia prima scelta sarebbe anche per me Suarez, te l'ho sempre detto, però ecco, credo che sia una trattativa un po' difficile, soprattutto perché un giocatore credo guadagni molto, i lacci della borsa della Juventus credo che si siano un po' ristretti in questo periodo, quindi credo che... Però ecco, sarebbe, secondo il mio modesto parere, sarebbe il giocatore ideale per la nostra Juventus.
Tu dici Suarez?
Sì.
Io non sono molto d'accordo.
Lo so.
Perché credo che vada un po' a depotenziare Dybala per alcuni movimenti, però, perché è uno che cerca molto sempre di allargarsi, no? È uno che attacca la palla quando sta lì.
Però il giocatore,
vorrei che andasse a togliere un po' di pallone. Sì, ma io ho capito.
Di profondità, un cannibale là davanti gioca esclusivamente per il gol, forse con Dybala e Cristiano Ronaldo potrebbe essere il completamento. Dopo sai,
vabbè, guarda, è difficile, certo.
Il campo
conosciamo bene,
ha avuto ragione,
sì. Il campo ci dirà, è inutile star qui, facciamo delle ipotesi, io ripeto, certo, immagino certo. Per movimenti, per quello che ho visto in questi anni di Edin Dzeko, che potrebbe essere importante,
sì.
Però certo che se penso a quello che dici anche tu, ma penso anch'io, no? La cattiveria, la classe, però ripeto, a me preoccupa più il discorso parallelo, no? Il discorso, diciamo, come si dice, il danno collaterale, ecco, mi preoccupa l'eventuale danno collaterale, ecco.
Anche a me dispiacerebbe molto, vero?
Perché credo che adesso, in questo momento, dopo la stagione che ha passato, io spero davvero che si confermi e che diventi un grandissimo a livello internazionale, Paolino. Ecco, quella è la speranza di tutti. Bene, ma mi dici una cosa, perdonami, sempre rimaniamo lì in attacco, perché stavo leggendo una notizia di calciomercato tra le tante. Ken, ti piacerebbe rivederlo come cosiddetto attaccante di scorta?
Non è male, lì da noi ha fatto molto bene, vero? Dopo sai, questi ritorni improvvisi, tornerebbe un giocatore giovane che avrebbe bisogno che lui giocare, non so quanto potrebbe rimanere lì tranquillo, ecco, io preferirei più Morata come attaccante di scorta, ecco.
Ma anche Morata, però dai.
Anche Morata non
è che accetterebbe proprio,
perché
sarebbe
certo.
Davvero una vita da attaccante di riserva, perché non sempre, però nelle ultime stagioni, ma anche lui non ha brillato molto. C'è un amico che scrive una cosa interessante, Ben, perché ne avevamo anche parlato l'altro giorno, io non credo che abbia caratteristiche completamente diverse, e ti chiede, il nostro amico, puoi chiedere a Vignola se Kulusevski gli ricorda un po' Boniek?
Non è una domanda stupida.
No. Io credo che Zibi aveva. Zibi non ti saltava l'uomo diretto, no? Mi sembra. Era più cavallone pazzo da prateria.
Sì, forse
lo sai meglio tu.
Io ho grande stima in questo giocatore, secondo me è un grande anche questo, però come caratteristiche molto simili al Boniek dei miei tempi, forse non vorrei togliere qualcosa a Boniek, ma questo è leggermente, ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico.
Tecnico.
Zibi era un giocatore esperto, giocatore molto furbo, molto bravo in zona gol, giocava col francese, quindi era un binomio veramente indissolubile.
Anche voi comunque, ricordo, però, anche voi vi trovate bene,
Sì,
quando
sì,
eri tutti tu in campo da titolare, ricordo, insomma.
Sì, sì, era, lui era un giocatore molto intelligente, ecco. Forse dal punto di vista tecnico un gradino al di sopra. Kulusevski lo vedo molto bravo, lo vedo molto bravo.
Mi piace, caro Bene, questa tua cosa. Dunque, addirittura diciamo, dal punto di vista tecnico, dici,
sì, gli ho visto fare qualcosa.
Kulusevski potrebbe tecnico, no, anche perché insomma è giovanissimo. Abbiamo un messaggio per te, ma ne leggo altri perché si stanno scatenando i nostri amici.
Ciao Nicola, Gabriele da Roma.
Ciao.
Niente, volevo semplicemente salutare Beniamino Vignola e io sono diventato juventino grazie a lui. Mio padre è dell'Inter, io stavo giocando sotto al tavolino a 3 anni con i miei giochini, il calcio non lo potevo vedere. Papà stava vedendo la finale di Coppa delle Coppe, Juventus Porto. Io mentre giocavo alzo gli occhi e mentre alzo gli occhi Beniamino Vignola con quel gol, palo gol, con la maglietta gialla con scritto Ariston in blu.
No, non c'era, quella sera lo sponsor non c'era.
Grazie a Beniamino sono diventato bianco.
Grazie, grazie. No, devi solo togliere lo sponsor perché nelle finali in quegli anni non era permesso mettere lo sponsor insomma dell'epoca, no? Che poi all'epoca era uno solo, insomma, come possiamo, il main sponsor, ecco, adesso credo che venga definito così. Vabbè, un bel ricordo, dai, vedi, ragazzi. Questo amico è diventato bianco nero grazie alla tua bomba di Basilea.
Intanto abbiamo tirato nella nostra squadra un romano che è molto difficile, vero Nicola? Quindi l'abbiamo fatto diventare juventino, che è una cosa molto importante.
No, vabbè, ce ne sono tanti. Vabbè, uno ce l'hai dall'altra parte, ci stai dialogando adesso.
Esatto. Va bene. Dai.
Caro Ben, allora, aspetta, stavo vedendo se c'è un'ultima domanda, così magari accontentiamo tutti. No, si parla ancora di Suarez, ci chiedono più o meno, sono un paio di domande, ma tornano su quello che stavi dicendo tu poc'anzi. Un'ultimissima, però, te la vorrei chiedere sul discorso invece della difesa, Ben, perché lui ha parlato di difesa 3, difesa 4, certo. Insomma, hai letto qualcosa, no? Immagino che avrei seguito un po' la possibile interpretazione che vuol dare alla Juventus. E abbiamo notato questo Danilo come terzo difensore. Credi che ce lo possa avere il brasiliano nei movimenti questa attitudine a giocare a 3?
Quello che abbiamo visto quest'anno,
quella è una delle cose che mi ha curiosito di più, devo dire, dell'ultimo periodo. Prego.
Per quello che abbiamo visto quest'anno ci risulta una soluzione un po' difficile, però evidentemente Pirlo ha visto qualcosa che potrebbe andare bene. Anche questo, Nicola, è un reparto che va vivisezionato, perché abbiamo avuto grandi
problemi. Come centrali siamo messi benissimo.
Sicuramente la coppia in qualsiasi modo formata centrale è
noi però la stiamo immaginando a 4, dai, in questo momento centrale diciamo a 4, poi ovviamente perché a 3 non lo so, Ben, tu eventualmente, dai, escludiamo il discorso di Danilo, ma i 3 giocando a 3 diciamo alla modalità Juve di Conte, no? I 3 secondo, se tutti mettiamoli tutti sullo stesso piano dal punto di vista fisico, ci sei? Tutti in buona forma e stanno tutti bene, parafrasando il titolo di un film di qualche anno fa, stanno tutti bene, che facciamo? Chi sono i 3 lì dietro?
Se stessero tutti bene, se non abbiamo problemi, io i 3 opterei per la soluzione più vecchia. Opterei con i 2 dell'anno scorso e vedere Chiellini come sta. Cioè i nostri 3, dopo è chiaro che bisogna vedere. Non dimentichiamo, Nicola, che noi abbiamo avuto grandi problemi dal punto di vista difensivo, vero? Mm-hmm. Grandi svarioni.
Non credo fosse a causa della difesa, no. Proprio, cioè dei difensori puri era un po'.
No, forse avevamo squadra, qualcosa, no? Che mancava, cioè, anche nella linea del centrocampo.
Credo di sì, eravamo un po' meno coperti rispetto agli anni passati.
Sì, esatto. Sicuramente. Però è un reparto da considerare bene. Abbiamo dei giocatori importanti. Io credo sia molto importante che vedere Chiellini come sta, come avrà recuperato, come potrà riprendere la stagione, perché credo che ci sia un grande
questo dobbiamo sì. Il punto di domanda credo che sia assolutamente lecito,
certo,
per diversi motivi.
Certo.
Vabbè, vedremo, non lo so perché.
Staremo a vedere.
Ma veramente è difficile, sì, possiamo ipotizzare, sì, ci divertiamo un po', ma io trovo difficoltà in questo momento ad immaginarla. La dobbiamo vedere, deve passare almeno ben, non so, un paio di mesi, dai.
Sì, un paio di mesi. Sì, per capire qualcosa, per vedere come stanno, per vedere com'è il nuovo sistema, la nuova interpretazione del gioco.
Minimo, dico, è veramente minimo un paio di mesi.
Ci vogliono almeno 7-8 partite per capire un pochino come stanno le cose.
Ciao Ben, grazie, un abbraccio.
Ciao Nicola, grazie.
Grazie di cuore, ciao Ben, ciao. Grazie a Beniamino Vignola. Allora amici, tanti messaggi come sempre, 340-54-25324, insomma stiamo discutendo di vari aspetti per questa nuova Juventus, centrocampo, no? queste stelline, l'abbiamo definite con Beniamino, queste stelline, tante stelline, non abbiamo una stella brillantissima, ma abbiamo tante stelline molto promettenti, Bentancur, Rabiot, McKenny, Arthur Melo, ci inserisco Bernardeschi ovviamente, lo ripeto, Ramsey, dai, mettiamo più Khedira perché ancora è in rosa, Sami Khedira, non è una stellina, insomma, è una stella, Khedira, una stella che ha brillato tanto e ha vinto tantissimo sia con il nostro club, con Real Madrid, e soprattutto è stato uno dei protagonisti assoluti della splendida vittoria teutonica in terra brasiliana nel 2014. La linea passa a Federico Rossi.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Adesso prova la Juventus con Vignola. Vignola, tiro di Vignola e gol! Gol! Vignola!
E questa era la perla, l'abbiamo ritrovata nel nostro archivio, la perla di Beniamino Vignola a Basilea, 16 maggio 1984, abbracciati, fatemelo dire, da migliaia di bandiere bianconere, una delle notti più belle della nostra storia, molto complicata in Europa. Bentrovati amici, 11.37, questa è Stile Juventus, Nicola De Bonis al microfono, Federico Rossi alla parte tecnica. Abbiamo diversi messaggi, anche audio, poi devo leggere quelli di testo. Esprimetevi un po' anche su questo discorso del centrocampo, no? Le stelline, tante stelline, ci manca però forse lo stellone polare, non lo so, arriverà la superstella, ma anche se arrivasse Aouar, comunque sarebbe una stellina, no? Aouar, non so come si chiama questo, sarebbe comunque una stellina, non sarebbe uno stellone, no? Vero Rossi? Lei Aouar state proprio, tutti i giorni, vede partite del Lione solo per Aouar. Federico Rosso, adesso se mi piace, Federico Rosso non sa che esiste il calcio, questa è la cosa tragica, per un regista che insomma è alla guida di Radio Bianconera, insomma Radio Bianconera in questo caso di Stile Juventus, è veramente una cosa brutta, difficile anche per me da sopportare, prego.
Vabbè, comunque andiamo a stringere.
No, ma che andiamo? Ma non andiamo a stringere per niente, ma mi perdoni, ma è imbarazzante, ma si informi un po', ma è una cosa, non conosce il calcio, non esiste per lui, donne, alcol e motori, prego Rosso.
Grande Beniamino Vignola, Walter da Colleferro. Sì, a quella bellissima finale c'ero, grandissimo bene mio. Grazie. Forza Juve.
Grazie, prego.
Ciao Nick, buongiorno. Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Questo è il mio pensiero sul centrocampo. Bentancur deve confermare quanto di buono ha fatto l'anno scorso, ma è certamente un giocatore sul quale si può puntare. Sì. Arthur, così. Grandi linee, mi sembra un Pjanic più giovane. E McKenny invece giocatore di grandi prospettive, secondo me. Unico punto interrogativo, unico dubbio è quanti gol possa portare questo centrocampo. Grazie.
Interessante,
saluti.
Interessante, grazie, grazie. Dipenderà molto dal lavoro degli attaccanti e dalle capacità di inserimento. Ne abbiamo allora, sto guardando. Allora, capacità chiare, evidenti di inserimento ce n'è uno solo. È Aaron Ramsey. In questo momento ce n'è uno solo. Bentancur latita un po' da quel punto di vista. Sì, lo attacca ogni tanto, ma non mi convince. Non ce l'ha, secondo me, nel DNA calcistico. McKennie lo sa attaccare, sa entrare in aria, ce l'ha, non lo so, lo scopriremo tra poco. Andiamo.
Buongiorno a tutti, Alfredo da Torino. Ciao. Io non riesco ancora a capire come mai la Juve, io capisco, non si riesca a comprare per motivi di mancanza di denaro, ma come mai non si riesce a prendere un giocatore in prestito col diritto o l'obbligo di riscatto? Io queste cose non riesco a capire. Sapete spiegare qualcosa voi?
E ci sono delle situazioni di calciomercato che non ti possiamo spiegare, ci sono delle, come abbiamo detto più volte, delle evidenti difficoltà in questa fase e soprattutto in questa sessione, perché veniamo da mesi complicatissimi anche dal punto di vista economico. Dunque è un mercato un po' stravolto rispetto al passato e bisogna fare il passo giusto, non bisogna fare il passo più lungo della gamba, ma questo non riguarda solamente il club Sabaudo, ma immagino che riguardi tutti i grandi club anche a livello internazionale. Come vedete, ragazzi, si muove poco e questo credo che sia la conferma, no, della riflessione che sto facendo, insomma, che vada ad accompagnare la riflessione che sto facendo. Si sta muovendo poco perché girano pochi quattrini, perché si è perso molto con il Covid e adesso bisogna riassestarsi un po', e dunque immagino sia questa sessione che la prossima, quella di gennaio, abbastanza sottotono, no? Scambi, diritti di riscatto, prestiti e tutte le variabili che conoscete. La prossima estate potrebbe riprendere un po' vita, no? Speriamo, sperando che tutto torni ovviamente alla normalità. Stavo leggendo una notizia sempre riguardo il centrocampo, colgo l'occasione. Secondo quanto riportato dal Sun, tabloid inglese molto britannico, molto conosciuto, il Manchester United sarebbe interessato a Sami Khedira nel caso in cui il giocatore trovi un accordo con la Juventus per partire gratuitamente, cioè dopo, come sapete tutti, la risoluzione dell'attuale contratto. Dunque il Manchester starebbe seguendo Sami Khedira, che dovrebbe essere onorato di questo. Speriamo davvero che riesca a raggiungere un accordo con la Juventus. Se veramente Andrea Pirlo ha deciso di non puntare più su di lui, visti tanti problemi fisici. Andiamo.
Ciao ragazzi, Luca da Roma. Ciao. Io, quando parlate di difesa a tre, vi ostinate a dire che la miglior difesa a tre è con tre difensori centrali puri,
sì,
stile BBC. In realtà credo che Pirlo abbia un'altra visione, sì, e io di questo, sì, ringrazio Dio, perché non voglio assolutamente più vedere tre difensori centrali puri, perché come dice Sacchi è regalare un uomo agli avversari. Ma se devi fare la difesa a tre, e si può fare, si può fare anche in Europa tranquillamente e si può vincere, uno dei tre difensori centrali, o quello del centrodestra o quello del centrosinistra, sì, deve essere un giocatore che poi, avanzando, deve avere la qualità per supportare attaccanti e centrocampisti. Non può essere il Chiellini di turno, scusate, che con i piedi
però
ci litiga.
Aspetta, prova
Danilo o Alexandro, che hanno molti difetti, ma il pallone lo sanno trattare.
C'è Delitta anche che il pallone lo sa trattare, se vogliamo fare questa considerazione insieme. È giusto, è interessante, però c'è Delitta che si potrebbe staccare. Se tu immagini una difesa a tre, dai, proviamo a giocare un po', con Chiellini, Bonucci e Delitta, e ce l'hai. Addirittura ce ne avresti anche due, perché non è che Bonucci, insomma, sia brio, eh? Bonucci non è brio, De Ligt non è brio. E allora ti dico, sì, ok, però se io avrei comunque giocatori che si possono staccare e possono dare quel supporto che dici tu. Ce lo hai sicuramente, a mio avviso, più con De Ligt per alcuni aspetti. Andiamo, interessante però, molto interessante, grazie.
Buongiorno Nick, Fabio da Capranica. Innanzitutto ancora grazie a Beniamino per il gol a Basilea, ancora un urlo in gola. Domanda per Vignola, ma con il modulo di gioco di Pirlo, con un regista basso come Bonucci, e la squadra corta, non credi che si possa essere o Dybala o Kulusevski?
Grazie, ma è inutile perché non abbiamo Beniamino, grazie, perché purtroppo l'abbiamo caricato più tardi questo messaggio, grazie. Dunque non ti rispondo io, ovviamente la domanda era per Ben. Vado a leggere, vogliamo leggere? No, ascoltarne altri e poi andiamo con quelli di testo, grazie.
Ciao Nicola, Peppe da Napoli, volevo fare una semplice considerazione sul mercato della Juventus, tanto bistrattato, e non sono assolutamente d'accordo. Credo che abbiamo preso comunque il meglio che ci si potesse vendere sul mercato. Kulusevski, il giocatore più forte che c'era da vendere in Italia. Arthur, vedremo che tipo di giocatore sarà. McKennie, le altre squadre non mi sembrano che abbiano fatto tutte queste operazioni. Chiaramente prenderemo un grosso attaccante, considerando che l'anno scorso abbiamo ringiovanito la difesa, quest'anno il centrocampo, e gli attaccanti ne sono veramente pochi liberi sul mercato, soprattutto i giovani. Quindi guardiamo pochissimo in casa nostra, e spesso se andiamo a guardare in casa degli altri ci rendiamo conto che si critica così in maniera gratuita fino alla fine.
Grazie, andiamo avanti, dai, poi vengo a leggere.
Lorenzo da Colle Valdezza.
Ciao.
Ma a me questo centrocampo, sai, metri di paragone ce ne sono poi, l'unica partita è stata quella domenica scorsa, non mi è dispiaciuto. Io ad Aouar, se non abbassano le pretese, preferirei sempre un giovane di prospettiva e Locatelli, però tutto sommato può andare bene così. Poi ti prospetto una soluzione per l'attacco, che ne dici? Arriva Dzeko, che è ad oggi quello più facile da prendere, magari rimaniamo così con piazza di scorta fino a gennaio, poi a gennaio con Suarez ha fatto questo benedetto esame di italiano e si spera l'abbia passato. Arriva Suarez a gennaio e magari piazza va in prestito. Che ne diresti? Ciao, a presto.
No, direi di no, grazie. Un altro.
Buongiorno Nicola. Buongiorno. Questa dovrebbe essere la giornata dell'esame di Suarez a Perugia via telematica. Perché non...
No, però devo capire una cosa, ragazzi. È via telematica. Allora, se è via telematica è a Perugia, non è a Perugia.
Per sapere se Suarez ha prenotato l'esame
oppure no. Non lo sappiamo, guarda, sinceramente mi chiedi troppo. Rossi, per favore, può mandare un inviato a Perugia immediatamente per scoprire. Allora, se è via telematica, si siede davanti al PC e da Barcellona fa il suo esame. Io non lo so se che tipo di esame deve svolgere questo ragazzo. Ho letto, ragazzi, come voi, io non lo so, voi lo sapete. Chi lo sa? Chi si permette di dire... io so benissimo come stanno andando le cose, farà questo, farà quell'altro, andrà a Perugia, si siederà davanti ai professori per tornare a Barcellona, voi lo sapete? Io non lo so, e dunque, come sapete, scusate il gioco di parole, non ho piacere di dirvi qualcosa che non so. Dai, sentiamo un altro audio. Non lo so dove è Suarez, ragazzi, chiamiamo il Barcellona. Federico può chiamare la sede del Barcellona, glielo chiediamo a loro, prego.
Ciao ragazzi, Michele. Ciao, Michele. Da Adria, una domanda, ma una cosa pazza tipo un Dybala alla Pirlo, una cosa che ci sorprende tutti quanti, un Bernardeschi Dybala alla Pirlo, secondo voi è impensabile?
Impensabile, sì, Dybala alla Pirlo è impensabile, sarebbe proprio una bestemmia, il dio del calcio secondo me, ma non perché Paulino potrebbe, perché poi lo allontaneresti terribilmente dalla zona gol e Paolo Dybala deve vedere la porta il più possibile, ragazzi. Allora, i messaggi di testa ce ne sono tanti, e anche su questo discorso di Suarez. Eros da Ostia ci scrive: Luis Suarez è arrivato insieme a Leo Messi all'allenamento del Barcellona, il giocatore dunque non è a Perugia. Bene, grazie. Luca da Genova scrive: confusione o strategia, non so riferito a cosa. Immagino il mercato della Juve, il momento della Juve, ma confusione, credo, ripeto, che sia una confusione che vada ad abbracciare tutte le squadre, tutti i club, se vogliamo definirla confusione. Poi sinceramente io con questa confusione ci convivo bene, visto quelli che sono i risultati della Juventus. Ronaldo è arrivato 2 anni fa, insomma qualcosina è stato fatto, no? Qualche vittoria è arrivata. Ciao Nick, ma non c'è una possibilità remota di poter intavolare una trattativa per Kroos o Isco? Inoltre volevo chiederti cosa c'è di vero su una probabile rescissione del contratto di Paratici a fine ottobre. Ieri ne parlavano le TV milanesi insieme al buon Monblano. Non so nulla di questa cosa di Paratici, e credo che per Kroos o Isco, almeno che non si sia mosso qualcosa sotto traccia, molto, cioè davvero clamoroso, credo molto improbabile, Immagino di no. Ma tutti i fans di Suarez, leggiamo quest'altro, ragionino: se Suarez fosse così affidabile, perché il Barcellona lo scarica e ci rinuncia? Comunque mi posso anche sbagliare, per carità. Ma no, ma quello è un altro tipo di discorso, ragazzi. Ci sono momenti del calcio in cui finiscono dei cicli, non è il discorso di essere scarsi o meno scarsi, no, situazioni che si vanno ad incastrare, no, non è il discorso di quanto potrebbe dare. Se il nuovo Barcellona vuole rinnovarsi, guardare anche al futuro con il nuovo allenatore e non vuole più puntare su Suarez, ci può stare, perché Suarez tanti anni straordinari ha vissuto lì. È un ricambio, credo che sia abbastanza naturale, no? Nei grandi club. Ciao Nick, questo l'avevo letto. Anche questo, mamma mia quanto disfattismo. Via Parate ci ricorda i criticoni professionisti: Pogba, Pirlo, Vidal, Ronaldo, Dybala, Kulusevski, McKinney, Demiral, eccetera, eccetera. Bastano. Evidentemente nessuno ha capito. Scusate, lo apro se ci riesco, se non ci riesco devo andare avanti. No ragazzi, però questi messaggi sono troppo lunghi. Buongiorno amici bianconeri, non si possono scrivere messaggi 20 righe, amici, perdonateci. Buongiorno amici bianconeri, ma sono cose che vi ripetiamo da mesi, messaggi corti più possibile, audio. Vi prego, non superate le 4-5 righe per quelli di testo, perché diventa complicato e non ci permette magari di dare spazio a tutti. Ieri abbiamo dovuto lasciare fuori una ventina di messaggi vocali e una trentina di testo, purtroppo. Buongiorno amici bianconeri, circa 20 giorni fa avevo invano chiesto se si poteva abbassare il jingle e il fischietto veramente assordanti, e dato che sono un autista di pullman, chi vi ascolta assiduamente in via voce, la differenza tra l'audio delle trasmissioni e quello nelle pause è assurda. Federico, c'è questo ragazzo che scrive questa cosa, donato da Bernalda, l'avrei letto, ma io non so come intervenire. Federico mi dice che non lo sa neanche lui, insomma, cioè, si alza l'audio. Credo, non lo so, Donato, sinceramente non è che possiamo stravolgere adesso tutto per questo problemino che hai, con tutto il rispetto ci dispiace, ma non, mi dicono che sia impossibile. Luis Suarez oggi farà comunque il test per ottenere la cittadinanza italiana, secondo il calciatore una volta superato i test i tempi potrebbero essere più brevi del previsto per ottenere il passaporto. La Juventus si tutela portandosi avanti con Dzeko, non è firmato, firmatevi ragazzi. Ciao Nicola, e Kulusevski ricorda più Nedved che Boniek. Valerio, ciao Valerio, grazie. Poi Cavani possibile 9, però la Juve cosa ne sapete? Non ne so niente, e Cavani chiede tantissimi soldi e sinceramente a mio avviso può star bene dove sta. Perché secondo voi Padovan ce l'ha così a morte con la Juve? Non lo so, chiedetelo a Padovan. Con le dovute differenze sulla Meggiaco ricorderebbe i tempi di Boxic a Torino, Fabio da Torino, non lo so. Ragazzi, me lo dovete far vedere meglio, me lo dovete far vedere alla Juve. Non lo so. Interessante, ci può stare Boxic, Nedved, paragoni, ma è inutile far paragoni, sono giocatori comunque diversi. Io credo che sia anche diverso da Boniek, nonostante Ben ha detto ci vedo qualcosa. Cioè, bene, ovviamente ci ha giocato con ZB. Continua a credere che Boniek è un calciatore diverso. Kulusevski te lo lascia lì l'uomo, l'avversario. ZB non lo faceva. Nick, questo l'avevo letto. Suarez dovrà sostenere un esame online, quindi direttamente a Barcellona. Damiano dice vecchio. Ciao Nick, credo che questa trasmissione bisognerebbe rinnovarla, e non solo nell'orario di trasmissione. Io inizierei nel chiamare gli altri ex Juve, non solo Vignola e l'altro Nick. Scusa per il consiglio, no. Io sinceramente non chiamo chi mi pare nella mia trasmissione, che ringraziando Dio da 20 anni riscuote un buon successo. Abbiamo cambiato tante volte, ma credo che i nostri opinionisti siano opinionisti assolutamente di valore, gente che conosce il calcio, quello che interessa a noi. Eros da Ostia, questo l'avevo letto. Io credo che Dybala alla Pirlo andrebbe quantomeno provato. Vabbè. Enrico, non sono d'accordo. Enrico, non credo che ce l'abbia, però nel calcio può accadere di tutto. Visto lo stallo del calciomercato, possiamo dire che l'operazione Arthur Pjanic è stata un capolavoro? Senza di essa avremmo avuto il problema di dover piazzare Pjanic senza avere acquirenti. Cosa ne pensate, Ivano? Beh sì, è una buona riflessione, certo, plusvalenza per entrambi i club, sì, ci può stare. Grazie Ivano. La gente di Milik si trova in questo momento a Trigoria per l'incontro con la dirigenza della Roma. In ballo la decisione dell'attaccante. ce lo scrive un amico. Ok, Luigi da Napoli. I miei paesani dicono che ci hanno fregati con Higuain, rispondili tu Nicola, fino alla fine forza Ju. Beh, direi che insomma sono condizionati dal loro tifo. Magari tu fagli rivedere tutte le volte che gli ha segnato. Sempre tanta fiducia sulle decisioni della Juve. Saluti, Donato di Grenken. Abbiamo degli audio, Federico, li possiamo ascoltare, ci riusciamo. Grazie. E poi c'è il break di mezzodì.
Nick, Federico da Roma. Ciao. Io non capisco tutto questo pessimismo. Ragazzi, siamo 9 anni che vinciamo. Ma il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma, che devono fare? Si devono suicidare. Grazie comunque, molto Nick, chiaro. Sei sempre il migliore. Grazie, ciao.
Grazie, ciao. Andiamo.
Ciao Nick, Fabio da Roma.
Buongiorno.
Senti, io per quanto riguarda il centrocampo, credo che se la Juventus, che non è proprio l'ultima società del calcio, abbia puntato molto forte, occupando l'ultimo slot su McKennie, secondo me un motivo c'è. Io credo che abbia seguito le direttive di Pirlo, e io McKennie, per quel poco che ho visto, a me mi sembra tanto un Vidal più giovane, e secondo me farà veramente, veramente molto, molto bene. Io sono convinto di questo.
Grazie, buona giornata. Andiamo avanti.
Buongiorno Radio Bianconera, ciao Nick, sono Giacobbe da Bari.
Buongiorno Giacobbe.
Io penso che si sta parlando di Suarez quasi inutilmente, anche perché Messi avrà già detto all'entourage del Barcellona, anche se resto io.
Voglio il pistolero e il mio figlio.
Suarez, siamo molto amici e sono convinto che rimarrà al Barcellona, per questo... A capofitto su Dzeko senza pensarci su, anche perché secondo me io continuo a pensare che Dzeko serve di più alla causa. E poi sulla quarta punta io non vedrei male nemmeno Pinamonti, sinceramente, anche perché ieri è stato all'Inter e sicuramente avrà parlato anche di questa cosa.
Grazie, grazie, buona giornata. Andiamo avanti.
Buongiorno Nick, Tommaso da Fermo, ogni giorno sento dire sempre le stesse cose, critiche a questa società, a questa squadra, per un mercato che ancora non avete capito che non ci stanno i soldi. È molto semplice, non ci sono i soldi, quindi bisogna solamente avere fiducia e stare vicino alla società e alla squadra. Dopo si vedrà, anche se arriva il più scarso degli attaccanti. Non importa. Grazie e alla prossima.
Grazie, buona giornata a te. Diamo un altro? Allora vado a leggere intanto. Nel frattempo Federico li carica. Ciao Nicola, io sapevo che Suarez avrebbe fatto oggi gli esami via telematica a Barcellona. Ma tramite Perugia. Sì, ma credo che sarà così. No? Mi immagino di sì, perché ci dicono che Luis Suarez è a Barcellona. Appunto, si sta addirittura allenando con i suoi compagni, che se l'avevo già letto. Poi mamma mia quanto sei antipatico oggi, Federico, mi scrive un amico, e non solo oggi, che vogliamo fare, non si può piacere a tutti, amico mio, non si firma, firmati però, che mi piacerebbe sapere chi sei, no? Se mi scrivi che sono antipatico, dice un amico, scrive sono antipatico oggi e non solo oggi, ok? Ah, forse perché ho risposto a quell'amico che ha detto che devo rinnovare la trasmissione perché Mignola e Moruso non gli piacciono come opinionisti, ma per fortuna questa trasmissione insomma fa girare tanti, ringraziando a Dio, tanti personaggi vicino al mondo, al nostro mondo, al nostro universo. Andiamo con degli audio, dai. E poi, oh ragazzi, non è che posso piacere a tutti, se ti sto antipatico va bene così. Prego.
Ciao Nick, Luca da Roma. No, in merito alla difesa 3 che dicevate prima anche con l'altro ascoltatore, voi avete parlato solamente della fase di impostazione, dove il tuo ragionamento logico con De Ligt che potrebbe giocare o Bonucci come centrali di destra o di sinistra. Il problema è la fase difensiva, perché se tu giochi con tre centrali puri difendi a tre e i due esterni si schiacciano a cinque. Se invece uno dei due centrodestro o centrosinistra è Danilo o Alessandro, slitta tutto, il terzino della parte opposta scala e difendi a quattro. Sta tutto lì il regalare l'uomo. Difendere comunque con una linea 4 o con una linea 5. Ciao.
Ciao, grazie. Molto interessante la tua considerazione. Ne abbiamo un altro? Prego.
Nicola, Eros da Ostia.
Ciao.
Senti, secondo te, nell'eventualità che Milik decide di rimanere a parametro zero, di andare via a parametro zero e quindi rimanere a Napoli, in quel caso Dzeko non si muove da Roma, secondo me la Juve cosa dovrebbe e pensi possa fare?
Questa è una bella domanda. Non lo so. Immagino che ci sia un'altra soluzione eventualmente. Immagino, ma non lo so. Veramente, se dovesse saltare tutto diventerebbe complicato. Certo, dovessero saltare sia Dzeko che Suarez, amici miei, non so dove andremmo a sbattere la testa. No, se saltasse Dzeko, poi se dovesse saltare anche Suarez perché decidesse di rimanere in Catalogna, ma come la mettiamo? Non lo so, qualcuno dice a Giroud, ma tu vai là a Giroud, ti dice subito di sì, Chelsea accetta. Oh, interessante, speriamo che non accada, dai. È mezzogiorno, dunque possiamo evitare il segnale orario, la linea passa a Federico Rossi. Noi torniamo tra poco, avremo con noi una gradita ospite, la dottoressa Evelina Cristelen, parleremo del calcio anche a livello internazionale, ma non solo, anche nazionale, e ovviamente ci faremo dire qualcosa per quanto riguarda questa nuova Juventus di Andrea Pirlo. Torniamo tra circa 5 minuti.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Bentrovati amici, 12:06, secondo tempo di questa puntata del 17 settembre di Stile Juventus. Nicola De Bonis al microfono, Federico Rossi alla parte tecnica. Ci sono diversi messaggi al 340-5425-324. Abbiamo parlato molto del centrocampo, delle cosiddette stelline, poi Suarez è a Barcellona, ragazzi, eh? Ci siamo un po' informati durante la pausa, se è a Barcellona, e dunque vedremo se farà questo esame di italiano. Grazie alla tecnologia ovviamente potrà svolgere il suo esame e magari diventare comunitario per quanto riguarda il nostro paese. Staremo a vedere. Poi ci sono altre notizie interessanti, stavo dando un'occhiata, se ne leggono davvero molte, è normale quando bolle il calciomercato. Dalla Spagna dicono addirittura, ve la vado a leggere perché prima qualcuno l'aveva chiamato in causa. Dalla Spagna scrivono: la Juve contatta Cavani. Don Balon scrive: la Juventus avrebbe contattato Edinson Cavani, vabbè, non sappiamo, classe 87. I bianconeri, ancora ricerca di una grande punta per comprare l'organico, avrebbero dato un ultimatum all'ex Napoli, fissato per il 4 ottobre. Entro quella data il giocatore dovrà decidere se accettare o meno l'offerta della Juve. Vabbè, c'è anche questa adesso, dunque abbiamo Dzeko, Suarez, Cavani, Giroud, poi gli altri, non lo so, ditemi voi, Bette, Gabon Insegna e Trezeguet. Possiamo andare con gli audio? Prego.
Ciao Nick, Alberto. Buongiorno. Da Macerata. Ciao, per quanto riguarda il jingle della trasmissione, no, il volume va bene, l'unica cosa no. È che quando attaccavi, grazie, con pick degli Aerosmith... c'era più grinta, immagino che abbiate avuto i vostri motivi per cambiare. Per quanto riguarda Suarez o Dzeko, io ancora spero che arrivino tutti e due, e per questo sarei disposto a cedere anche a perdere Dybala, che secondo me in un tridente ha poco spazio.
Grazie. Ciao. grazie, però non condivido assolutamente il discorso su Dybala. Io credo che veramente sia in un momento della carriera straordinariamente importante, può crescere ancora e può iniziare a brillare definitivamente a livello mondiale. Prego.
Do un pronostico. Ciao. Per la partita con la Sampdoria. Vai. Un 2-1 per la Juventus. Ennio da Foggia.
Grazie Ennio, grazie. Poi domani ragazzi tornerà il nostro giochino del pronostico in vista di Juve Samp. Dopo quanti? 50 giorni circa riaffrontiamo la Sampdoria. È l'ultima volta che abbiamo affrontato la Sampdoria, insomma. abbiamo fatto qualcosa di importante, abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo. Tra poco ci collegheremo, come stavo dicendo, con la dottoressa Evelina Cristallana, faremo il punto sul calcio anche a livello internazionale, sull'eventuale riapertura degli stadi, cosa si sta muovendo, cosa non si sta muovendo, la Champions League, quando nelle Coppe Europee magari potremo rivedere il pubblico sugli spalti. Pino da Torino scrive: Nicola, per favore, Don Balon lasciamolo stare, Balon sta, non sta per pallone. Ho capito, non lo so, non li conosco, vabbè, comunque grazie. Poi Dybala alla Pirlo, piccoli allegri crescono, cambiate spacciatore. Ma chi è? Ma dai, Raffaele. Poi se vi sta antipatico Nicola, siete solo dei romanisti. Grande Nick, bianco nel forza Juve, arriva Jack, grazie. No, no, ma che c'entra, ragazzi? Ma cioè, si può piacere, non si può piacere a tutti, ma è evidente, no? Ma chi di noi piace a tutti? Ma ognuno ha i propri gusti. Ciao Nick, Lorenzo da Colle Valdezza, dite la verità, l'avete chiesto voi il cambio dei palinsesti, eh? Ok, ciao Nick Pinamonti, il pizzaiolo ha chiesto oltre 3 milioni di ingaggio, ma anche no, dice Daniele da Pistoia. Poi Suarez va all'Inter, non l'avete ancora capito? Punto esclamativo, non è firmato, firmatevi sempre, mi raccomando ragazzi, e non lo so dove finirà Suarez, non so neanche dove sia, no, l'abbiamo saputo, è a Barcellona, si sta allenando con la squadra, chissà che non possa essere reintegrato nei piani tecnici di Ronald Rambo Koeman, vedremo, io non ci sto capendo più niente, chi ci sta capendo qualcosa me lo dica, ma intanto mi faccio aiutare magari per capirci qualcosa di più, la ritrovo con grandissimo piacere, la dottoressa Evelina Cristallen. Evelina, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccoci.
Come sta?
Molto bene, grazie.
Lei che ci sta capendo? In generale, che ci sta capendo?
Pochissimo. No, le devo dire la verità che non, insomma, seguo il mercato un po' come tutti, leggendo i giornali, ascoltando voi, eccetera, però siccome c'è tempo fino al 5 di ottobre, diciamo, aspettiamo. È still a long way to go. Ecco,
assolutamente. Vedremo.
Mi pare di capire.
Si rincorrono le voci. Guardi, ecco, una cosa.
Che Milik abbia deciso di andare alla Roma. Sembrerebbe. Quindi chissà, forse c'è un qualche cosa in arrivo, un qualcuno in arrivo potrebbe a Torino, arrivare. Ma insomma, aspettiamo e vediamo.
Un gigantone, un gigantone.
Un gigantone, sì, sì.
Vedremo. Immagino che ne sapremo qualcosa di più davvero nei prossimi giorni, nei prossimi 48 ore.
Ma sì, infatti.
Io sono molto curioso,
sì,
di capire dal punto di vista dal punto di vista della UEFA, no?
Sì.
Quando secondo voi sarà possibile rivedere magari i tifosi
qualcuno
sugli
negli
spazi?
Stadi?
Sì, questo mi interessa.
Allora, noi tra l'altro oggi pomeriggio, non c'entra moltissimo con la UEFA, ma c'entra, avremo un consiglio della FIFA e domani il congresso della FIFA, questo tutto naturalmente in remoto perché siamo troppi, arriviamo da tutte le parti del mondo e quindi non arriviamo più per niente e ci collegheremo. Quindi questo primo assaggio con il mondo internazionale ce l'abbiamo tra oggi e domani, mentre invece la prossima settimana, è precisamente il giorno 24 di settembre, ci vedremo per la prima volta, tranne non contando Lisbona, ma insomma per la prima volta in un comitato esecutivo UEFA dai primi di marzo, cioè dall'ultimo congresso live, quindi di persona, andremo a Budapest. Abbiamo proprio avuto stamattina un pre-consiglio UEFA, noi membri del consiglio FIFA appartenenti alla UEFA, quindi anche col presidente Čeferin, anzi soprattutto col presidente Čeferin. E insomma, andare in Ungheria non sarà facilissimo perché, come sapete, l'Ungheria ha chiuso le frontiere in entrata e in uscita, ha aperto dei corridoi non facilissimi, e qui arrivo al punto, perché sì, noi abbiamo il comitato esecutivo al mattino, ma la sera c'è la finale di Supercoppa e dunque certo. Arrivo al dunque. E per l'occasione sono stati concessi degli ingressi, anzi anche non pochi, perché è un 30% di capacità dello stadio, okay. Mi pare, a meno che non ci siano state ulteriori restrizioni negli ultimi giorni, ma insomma l'idea era quella, ai tifosi spagnoli del Siviglia e ai tifosi tedeschi del Bayern Monaco. È chiaramente identificato come un test, come una partita test, e per il momento tale resta, anche se poi vedete che nelle varie nazioni ci sono regole diverse, i tedeschi stanno ammettendo il 20% della capienza, così, non devo ripetere che da noi, io parlo da Torino, come sapete, la nostra regione Piemonte insieme alla Juventus aveva presentato al Comitato Tecnico Scientifico e al Governo un progetto per cominciare con 8.000 spettatori e poi magari aumentarli vedendo un po' l'evolvere della situazione, ma anche questo non si può fare. D'altra parte, insomma, è abbastanza comprensibile che se c'è uno stadio solo che ha le strutture, le capacità, gli skill, le persone, quant'altro di poterlo fare, gli altri no, non avrebbe neanche molto senso. Anche se da noi si potrebbe fare, però è chiaro che siamo tutti soggetti e rispettiamo enormemente a livello europeo quello che dicono i vari governi, e non si può calare sulla testa di nessuna federazione, di nessun governo, delle decisioni apolitiche, quindi stiamo guardando.
Insomma, l'Europa cosa dovrebbe scavallare per rivedere la gente?
Ma dovrebbe scavallare, che temo, finché non lo so, io non parlo a titolo personale, ma ritengo che, tra l'altro, guardate, la situazione in Europa in questo momento è già meno grave rispetto ad altri continenti dove c'è veramente una situazione impossibile, tant'è che noi, per esempio, per quanto col format diverso e tutto quello che sapete, almeno la Final Eight di Champions League e di Europa League l'abbiamo disputata, e se uno guarda cosa sta succedendo in Sud America e in Nord America è tutto fermo, in Asia, le competizioni equivalenti, e quindi sì, noi abbiamo rinunciato all'europeo, speriamo davvero di poterlo fare con quella formula anche molto complicata l'anno prossimo, anzi sicuramente si farà, però sicuramente è sempre soggetto non tanto alle capacità organizzative della UEFA, che sono estremamente alte e flessibili, quanto piuttosto alla situazione, ovvero se c'è il vaccino o se non c'è, perché poi il punto è quello.
C'è una domanda per lei, vogliamo ascoltarla insieme?
Certo.
Grazie.
Buongiorno Nicola, Enzo da Salerno.
Buonasera.
Anticipo. Buongiorno. Domanda per la dottoressa Cristelena. Cosa pensa lei della questione messa sul tavolo da Gravina dei playoff? Per me è una sciocchezza indescrivibile, perché l'unico campionato europeo, mi pare che sia quello belga, che prevede i playoff. Per me sarebbe una cosa proprio totalmente campatenaria.
Ci hai dato un altro spunto, un altro tema. Grazie.
Un altro tema. Ma intanto buongiorno, sono reduce da qualche giorno in provincia di Salerno a Positano e non sa quanto mi manca la sua terra.
Non male, non male.
Mamma mia, un weekend lungo nel posto più bello del mondo. Allora, noi abbiamo avuto un consiglio federale proprio il giorno 15 e lì so che il presidente Gravina, perché ho sentito, non ne ha parlato, ma ne ha parlato dopo. So che il nostro presidente Infantino è stato, lo sanno tutti, insomma, non è che lo so io, è stato in visita in Italia accompagnato dal presidente Gravina, dal presidente del consiglio, eccetera, proprio anche cercando di aiutare un po' questa disperata richiesta che facciamo un po' tutti noi del mondo del calcio, ripeto, rispettando tutte le cautele sanitarie, di riaprire parzialmente gli stadi. Obiettivamente questa cosa del cambiamento di format, ripeto, non è stata trattata in Consiglio federale, non ancora perlomeno, ma è una strada molto lunga. D'altra parte,
anche,
insomma, l'immobilismo,
diciamo, anche remota, tutto, molto remota, però
anche remota. Poi giustamente il presidente Gravina porta avanti delle istanze che sono sicuramente ragionevoli per quanto riguarda, cioè, se non fosse stato lui, e questo non lo dico per aziendalismo, ma per stima profonda nei suoi confronti, ha fatto una battaglia, veramente notevole questa primavera per riuscire a ricominciare a giocare. Pensate che la vicina Francia non l'ha fatto, e devo dire che con delle rigidità, insomma, tutto sommato comprensibili, ma molto difficili da superare, sia da parte del governo, sia da parte del Comitato Tecnico Scientifico, il merito di Gravina è tutto da sottolineare, perché ha fortemente voluto questa ripresa e siamo riusciti in condizioni difficilissime a finire un campionato senza nessun playoff e playout. Certo, io mi auguro davvero che questa esperienza drammatica del Covid non si ripeta, d'altra parte nessuno di noi l'ha vissuta prima perché non c'è mai stata e quindi nessuno era vivo durante la spagnola. Detto questo, che non si possa pensare eventualmente, no? Pensate quanto si è parlato e discusso, anche quello è ancora tutto da decidere riguardo ad eventuali cambiamenti di format, addirittura della Supercoppa europea, della Superlega, eccetera, che se ne parli trovo che sia più che giusto, che poi si scelgano le vie migliori contestualmente appunto ai contesti, alle possibilità anche economiche, oltre che di salute di singoli paesi. Adesso la salute è un fatto puntuale, ma insomma non mi pare scontato che non se ne debba parlare. Dopodiché è chiaro che sono ancora cose molto lunghe, e poi c'è un componente essenziale che è anche quello della Lega, che deve, della Lega Calcio, che deve dire la sua.
Però c'è un nocciolo della questione, no, che vorrei trattare con lei da cittadina, semplice cittadina. I tifosi dicono: ma perché?
Lo so,
questa è una cosa che fa discutere, fa anche perché c'è un'incongruenza evidente, credo, no?
Ma carissimo Nicola, se lei pensa che se prende, ma a me è capitato proprio in questi giorni andando a Napoli e poi a Salerno, insomma, che i treni stanno al 50% e gli aerei sono pieni, uno verrebbe da dire: ma come, perché i treni sì e gli aerei no? Allora ti spiegano che effettivamente il ricircolo dell'aria negli aerei è garantito, certo, più che non, certo, nei treni e così via. Cioè è chiaro che nel momento in cui, e qui non voglio tornare all'annosa polemica dei contagi da discoteca eccetera, ma comunque c'è un fatto, e quello era chiaramente una contraddizione in termini, perché comunque è dimostrato che aumentando il numero degli steward, costringendo tra virgolette le persone a un distanziamento che negli stadi si può garantire, e anche costringendo, come dicevo, tra virgolette, le persone a non alzarsi, cioè a mantenere il posto che viene loro assegnato durante una partita, io non credo che sarebbe drammaticamente, certo, difficile, certo, gestire, ripeto, con numeri molto, molto ridotti, e ci sono delle contraddizioni. I ragazzi che in questi giorni sono tornati a scuola, vedevo proprio stamattina online delle fotografie, cioè delle notizie con tanto di immagini di ragazzi che stanno appunto distanziati eccetera, poi non riescono a prendere l'autobus per andare o tornare da scuola e sono lì in assembramento totale per saltare sull'unico autobus disponibile. Quindi, come dire, ma non è per criticare nessuno, è semplicemente per constatare che è molto molto difficile trovare una regola comune. Però certo, per noi che siamo degli appassionati di calcio, ma direi di tutti gli sport in generale, non possiamo non notare che in alcuni sport il pubblico, per quanto ridotto, c'è, e in altri no.
Dottoressa, quindi, avrà notato sulle montagne del Tour che qualche, cos'era, settimana scorsa ho seguito una tappa in televisione, decine di persone proprio.
No, ma Nicola, poi avete visto cosa è successo a Marsiglia dopo la vittoria del Marsiglia sul Paris Saint-Germain? Cioè, voglio dire, non è quello che succede nello stadio, quello succede fuori dallo stadio. Che deve preoccupare.
Ecco perché secondo me lo stadio sarebbe uno dei posti probabilmente più protetti in assoluto. So.
Ma poi come fa? Poi questo lo dico da cittadina semplice, non stiamo chiacchierando tra amici. Con quale criterio eventualmente poi una squadra, e questo davvero me lo chiedo innocentemente, può stabilire chi sono gli 8.000, i 2.000, i 3.000 eletti?
No, infatti volevo chiederle una cosa, una curiosità, mi perdoni, qual è stato il parametro per la scelta dei tifosi del Siviglia e del Bayern? Sa qualcosa?
Ma questo io non lo so, nel senso che è stato gestito dalle squadre,
okay,
quindi bisognerebbe
dalle società, certo.
Alle società come hanno fatto, la federazione ungherese ha dato, e soprattutto la UEFA, la federazione ungherese ha garantito il funzionamento dello stadio, ma come sapete quando ci sono delle competizioni UEFA l'organizzazione poi al di là della disposizione dell'impianto passa tutta nelle mani della UEFA. Io vi garantisco, essendo stata a Lisbona per la finale di Champions League, che lì addirittura proprio l'avrete vista in televisione, in tutto lo stadio eravamo 300 persone, quindi insomma, lì proprio zero, e i protocolli UEFA sono addirittura più severi, almeno erano lì più severi di quelli nostri delle partite. Peraltro io ero anche allo stadio per la partita Juventus-Lione, che non vorrei ricordare ma la ricordo, e anche da noi a Torino c'era proprio nessuno. Quindi siamo molto curiosi di vedere, io personalmente sono molto curioso di vedere come faranno a Budapest, e tra l'altro stamattina proprio avevamo questa riunione riservata a noi membri UEFA del Consiglio FIFA, alcuni per esempio il membro cipriota e quello inglese, sì, quando tornano devono poi stare in quarantena dall'Ungheria, quindi ci sono anche delle regole diverse, certo, nazione per nazione, a seconda di chi di chi arriva da una certa altra nazione o paese europeo, cioè non è proprio semplice, ecco.
Accontentiamo un altro amico e poi la salutiamo, ma che certo. C'è una domanda per lei.
Alfredo da Torino, buongiorno.
Ciao Alfredo.
Volevo chiedere se a noi tutti è rimasta l'immagine dell'ultima Coppa dei Campioni, la Champions League, con questa eliminazione diretta che secondo me è più affascinante, penalizza magari gli incassi della squadra che vedono i tifosi arrivare, ma secondo me è più affascinante, più emozionante.
Grazie.
Così come è stata riprodotta all'ultima Champions League.
Modalità mondiale europeo, no? Con l'eliminazione diretta.
Sì, non credo che questo sia. No, concordo, io poi ero là, quindi come dire, avevo una doppia.
Non accadrà però, non dovrebbe accadere.
Assolutamente, anche perché pensate anche da un punto di vista, adesso per carità, nella storia e nella vita mai dire mai, ma anche a livello di incassi,
diritti televisivi, sarebbero partite in meno.
Caspita, sì, ma poi anche io me ne accorgo banalmente, guardate qui dal museo a Torino, da dove vi sto parlando, venite a trovarci, che cosa voglio dire per la città, dico per Torino, ma immagino sia così un po' ovunque, per noi lo è tantissimo, la mancanza del pubblico per le partite internazionali, cioè nel senso che se uno giocasse, no, dico, una partita sola e quindi non avesse, lì era tutto nello stesso luogo, in Portogallo, in Germania, quindi, ma è una perdita enorme anche per tutto l'indotto, ristoranti, alberghi, musei, cioè tutto quello che ruota intorno a una partita internazionale è tantissimo per le città che eventualmente le ospitano, quindi io mi auguro, è stato
gli alberghi torinesi senza i tanti tifosi juventini che arrivano da fuori hanno perso moltissimo, stavo leggendo,
guardi Nicola, io che ci giro per la città a piedi tutti i giorni e la mia faccia è abbastanza riconoscibile almeno qui, e sento solo giustissime e come dire accorate lamentele su un crollo verticale di presenze, le dirò la verità, anche tanti alberghi non hanno ancora riaperto, quindi noi abbiamo fatto qui in museo in agosto, aprendo tutti i giorni, comunque dei dati abbastanza buoni, perché abbiamo avuto 42.000 visitatori, però per darle l'idea erano 71.000 l'anno scorso. Quando ci sono delle partite della Juventus, anche se non è detto che sia esattamente lo stesso target di pubblico, noi raddoppiamo i visitatori, dico io, ma figuriamoci tutto quello che ruota intorno a, appunto, all'accoglienza, alla reception, cioè tanta roba. Quindi tenere le due partite credo che per tante ragioni continuerà ad esistere.
Certo. Dottoressa, grazie. Ovviamente ricordiamo, no, che voi siete lì con il vostro meraviglioso museo.
Grazie.
Che si può visitare, insomma, chi è a Torino.
Siamo aperti tutti i giorni e devo dire che abbiamo ancora...
Ma anzi, 42.000 è un bel risultato, me lo faccio dire.
Ma tutto sommato sì, anche perché considerate che non ci sono o quasi visitatori stranieri, che per noi di solito sono lo zoccolo duro perché arrivano un po' da tutta Europa, però ringraziamo tutti questi 42.000 che invece sono arrivati magari da più vicino ma con molto affetto.
Benissimo, buona giornata e buon lavoro, grazie di cuore Evelina,
grazie anche a voi,
un abbraccio, grazie, a prestissimo,
grazie.
Dunque amici, sì, è aperto, stiamo scrivendo appunto dei nostri ascoltatori, è aperto il museo egizio, è rimasto aperto, dunque se volete andare a visitare questa meraviglia lo potete fare nella nostra splendida città di Torino. 12, abbiamo dei messaggi ma li posticipiamo a tra poco, scusate, non stavo leggendo altre, stavo aspettando che mi apparisse una cosa. Perdonatemi, dunque linea Federico Rossi, torniamo tra poco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Ora io vengo, signor che fatica che ti chiedo. Forza Juve, faccio un gol. Forza Juve, la mia
tutta la settimana, io penso solo a te. Forza Juve, tu unico d'amore.
Una grande passione che c'è dentro di te. Oh, la Juve, Cuadrado, dribbling, Ronaldo, centrale Ramsey, trovato adesso, zona tiro, Ramsey, deviazione! Si presenta subito così, Aaron Ramsey, fa 1-1, il gol del gallese.
Dybala offre dentro a Ramsey, che pallone, Ramsey con lo scavetto, gol magnifico della Juve, Aaron Ramsey, secondo gol in campionato, ma tutto è nato da un'intuizione geniale di Paulo Dybala.
Higuain entra in contatto con il pallone anche se in maniera fortuita, poi Matuidi, poi nuovamente Alessandro per Matuidi dal fondo, il cross che parte in mezzo, attenzione Ronaldo, tiro in rete, ha segnato la Juventus esattamente al minuto 9 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale all'Allianz, Aaron Ramsey.
Questo era il nostro omaggio, che sia di buon auspicio, ad Aaron Ramsey per questa stagione. Dovrebbe rimanere in bianconero, centrocampista gallese. Speriamo possa trovare continuità e dimostrare di essere un centrocampista di altissimo livello, perché non gli mancano le qualità. Io sono un estimatore di questo centrocampista. Tre gol importanti la scorsa stagione, purtroppo proprio nel periodo migliore poi ha avuto nuovamente dei problemi, proprio a cavallo tra la partita di Ferrara e quella con l'Inter abbiamo rivissuto i due gol. Speriamo che con la cura anche di Pirlo, insomma, possa migliorare sotto alcuni aspetti e soprattutto trovare questa continuità dal punto di vista fisico, no? Perché è quello il grosso problema del centrocampista gallese. Andiamo ad ascoltare dei messaggi audio arrivati al 340 54 25, continuate a scriverci, tra poco altre notizie anche di calcio mercato, perché ce ne sono diverse che stanno rimbalzando negli ultimi minuti.
Ciao Nicola, ti faccio due domande.
Ciao, buongiorno.
Secondo te come la prenderà Agnelli nella malaugurata ipotesi che non arrivasse né Zeko né Suarez, Milik tanto meno. E Paratici ha fatto di tutto per cacciare in fretta e furia Higuain, lasciandoci senza un centravanti. Ovviamente spero che tutto ciò non accada.
Certo.
Seconda cosa, tu che sei nell'ambiente sportivo da anni come giornalista, secondo te chi è la fonte più autorevole di calciomercato, uno che quando parla praticamente ci azzecca 90 su 100? Ciao Darwin.
E questa è una bella domanda. E beh, c'è Di Marzio che è molto bravo, no? Che spesso ha dato in anteprima le notizie, ma ce ne sono tanti. C'è il nostro Niccolò Ceccarini che segue con grandissima attenzione e dà sempre comunque spunti interessanti con notizie reali in mano. Ce ne sono molti bravi, c'è Alfredo Perullà che è molto bravo, insomma sono loro gli esperti di calciomercato, ma non vorrei dimenticarne alcuni, però insomma ci sono degli ottimi professionisti. Poi ragazzi, non è semplice, veramente è un argomento alcune volte complicato, perché ci sono poche notizie, bisogna saperle gestire, bisogna capire la fonte, bisogna capire l'attendibilità, insomma è un lavoro abbastanza complicato quello del sigugio da calciomercato, ecco, definiamolo così. Andiamo avanti, dai.
Ciao, buongiorno, sono Francesco dalla Calabria. Mi sono appena collegato adesso, quindi non so di cosa stiate parlando. Volevo però farvi una domanda riguardo al quarto attaccante. Ma è perché la Juve non prende un quarto attaccante italiano, magari giovane, da valorizzare? Grazie, buongiorno.
Grazie a te. Questa è una bella domanda. Giovane da valorizzare italiano? Beh, ci sarebbe la possibilità di Moisken, l'abbiamo detto. Ci sono dei giovani interessanti. Qui bisogna capire, lo valorizziamo. Come lo... Allora, dovrebbe fare la riserva. Come vai a valorizzare? Cioè, o gli dai la maglia da titolare, ci credi? ne scegli uno, dici questo ha il pedigree da grande attaccante, 20-19 anni, gli dai la maglia da titolare e rischi, lo puoi fare alla Juventus? Probabilmente no, ragazzi, il discorso è abbastanza complesso. Prego.
Buongiorno a tutte le redazioni di Tobin Corriere, un saluto a Nicola. Nicola, servirà il mio parere, ma avanti così, il format è fantastico, poi se tanti anni che ci sei va bene, ok, e non si può piacere a tutti come dici tu. Però una cosa che magari non ti potrà piacere, io è dall'inizio della campagna acquisti che dico che Cavani sarebbe l'attaccante adatto per questa squadra.
Grazie. No, ma ragazzi, io non stavo parlando su Cavani, io mi sono espresso più che altro sul discorso anche delle richieste, no, del calciatore. Questo chiede un pacco di soldi, è complicato trattare. Poi perché? Cioè, l'età più o meno è quella degli altri, siamo ormai ultra trentenni, giocatori da grande esperienza. Discutere Cavani sarebbe stupido come calciatore, no? Un altro tipo di discorso, ha avuto problemi con tutti, questo discorso, ripeto, che si ripropone ogni volta, questo ingaggio elevatissimo, lui non accetta nessuna proposta, è più quella la mia critica per Cavani, no? Non è tanto la critica sull'attaccante, poi deve star bene eventualmente, dovrebbe star bene il nostro allenatore, capite ragazzi, è un discorso comunque abbastanza complesso, perché se, come abbiamo saputo, come ci è arrivato all'orecchio, la prima idea di Andrea Pirlo per quanto riguarda il numero 9 è sempre stata quella di Edin Dzeko, e allora sai, anche Cavani ha caratteristiche diverse, Suarez caratteristiche diverse, lo sappiamo benissimo. L'unico che forse un po' potrebbe somigliare nei movimenti ad Edin Dzeko è il francese del Chelsea, Giroud. Un pochino, un po', poi non so quanto, però un pochino sì, anche lui prende botte, sta lì, aiuta in fase di possesso, un tipo di caratteristica un po' ci siamo, no? Segnamino però, è più bomber il bosniaco, assolutamente più bomber. Allora, andiamo a leggere qualche messaggio e poi ci colleghiamo con il nostro Quintiliano o Giampietro. Possibile che la Juve risolva il contratto a Khedira, che poi andrebbe al Manchester United senza alcuna trattativa con il Manchester, scrive Stefania, non lo so, la trattativa evidentemente ci deve essere, anche i contatti tra le due società ci devono essere, poi si troverà la soluzione, eventualmente si può trovare una soluzione che accontenti le parti. Allora, Emilio, ciao Emilio, sacrificati Bala per un anno vendendolo, mamma mia, ma che cavolo. Cosa hanno in testa poi, no? Poi buongiorno Nick e Beniamino, bene, non c'è più ormai da parecchio tempo, ma vi sembra normale che una squadra come la Juve sia ancora senza prima punta, unica in Europa? Massimiliano è un argomento che stiamo trattando, ripeto, ribadisco che sono situazioni diverse dalle altre squadre, perché noi abbiamo avuto un problema con il centravanti, adesso stiamo cercando di trovarlo, è inutile che torniamo a battere su questa cosa. E aspettiamo, non è stata colpa di nessuno, ecco che vorrei far capire il messaggio che vorrei mandare a voi amici, credo che non sia stata colpa di nessuno, credo che ci siano più piatti, più tavoli dove si è lavorato, diversi piatti lì sul tavolo, perché le soluzioni erano diverse. E poi torniamo al solito discorso, ripetersi lo so è inutile, però probabilmente Andrea Pirlo aveva in mente il tipo di centravanti che con le caratteristiche di Edin Dzeko. Allora, ritroviamo intanto il nostro Quintiliano Giampietro. Buongiorno Quintiliano.
Buongiorno Nicola, ciao a tutti.
Buongiorno. Evidentemente il tema ancora del centravanti tiene banco. Io però volevo trattare con te due argomenti. Innanzitutto questo congelamento che ci sarebbe stato per quanto riguarda la trattativa tra Mattia De Sciglio e il club giallorosso. Congelamento causato dalla situazione legata al danese Karsdorp. È vero tutto questo? A Roma stanno scrivendo questo?
Sì, al momento sì Nicola, perché sembrava destinato al Genoa, Karsdorp invece si è bloccato al momento questo trasferimento, e di conseguenza la Roma non avrebbe, nel caso in cui restasse, esigenza dell'esterno basso di destra. Però De Sciglio ha anche qualche diciamo così ammiratore, qualche club che lo ammira all'estero, si era parlato negli ultimi tempi di Barcellona e PSG, al momento lui rimane in attesa. sembrava fatta con la Roma, adesso vediamo un po', se dovesse invece poi Kasdorp partire, con la Roma si era già, non raggiunto l'intesa, avevano già parlato noi le parti, quindi staremo a vedere, per il momento è in attesa.
Ma hai scoperto dov'è Suarez? Tu lo sai, ce lo Suarez, vuoi dire? Dove sei tu? Innanzitutto Suarez, dove sei? Sei a Barcellona? Sei volato lì ieri sera?
A Roma,
sei?
Suarez,
sei a Perugia? Dico, dove sei? Voglio sapere dove sei.
Ma nemmeno Suarez è a Perugia, lo so, perché lui sosterrà l'esame...
però aspetta un attimo però, facciamo il punto perché credo che sia corretto.
Te lo faccio dall'inizio.
È stato allora detto che comunque sarebbe andato a Perugia, eh? Ho sognato io.
Lo farà in via telematica, tant'è che credo si sia allenato con
ho sognato io? Ho sognato io?
No, l'hanno
io ho letto ovunque, ho letto, non dico ovunque, ma mi sembra di aver letto diverse volte in questi ultimi due o tre giorni che lui avrebbe svolto l'esame a Perugia. In presenza.
No, invece che io sappia lo svolgerà in via telematica all'Università degli Stranieri di Perugia e peraltro ribattono stamattina ancora il mondo deportivo che molto probabilmente resterà al Barça perché non tanto non solo per Messi che sta seducendo un po' Koeman, ma anche perché lui non riesce a trovare l'accordo perché vorrebbe tutto l'ultimo anno di stipendio, mentre tutto, il Barça che comunque non naviga in buone acque economiche vorrebbe invece decurtargli una parte, ecco tutto qua. Però la cosa vera è che adesso Milik si sta per sbloccare la situazione Milik, Nicola, perché il suo agente tale
è a Trigoria
con il mediatore Fabrizio De Vecchi e quindi si deve trovare l'accordo tra il giocatore e la Roma, mentre quello tra Roma e Napoli già c'è. Questo significa perfetto. Che Dzeko, per tornare a noi, starebbe con queste valigie ormai pronte da qualche giorno.
Vedremo, oggi probabilmente potrebbe essere una giornata importante dopo questo incontro appunto tra l'agente del centravanti polacco, l'attaccante polacco e il club giallorosso per definire l'accordo tra il calciatore e la società capitolina. Stavo leggendo, scusami Quintiliano, altri spunti che stanno arrivando. No, volevo dire qualcosa sull'allenamento perché è importante. La Juventus è in campo e si sta preparando, manca pochissimo, ormai ci siamo alla Juventus Sampdoria. Sembrerebbe, Quintiliano, torniamo un po' a parlare anche di calcio, quello che piace a noi, sembrerebbe che Andrea Pirlo sia orientato per un 3-5-2 con lì davanti Cristiano e Kulusevski. Sono le indicazioni delle ultime ore. Ricordiamo una cosa importante: domani, giornata importante, scusate la ripetizione, giornata di presentazione per Dejan Kulusevski, che appunto verrà presentato alla stampa e al popolo juventino alle 14. Dunque appuntamento che ovviamente seguiremo in diretta qui su Radio Bianconera. Questa può essere quale sarà la formazione? Più o meno, cioè almeno per quanto riguarda le punte, credo di sì, non ci sono grosse soluzioni.
Vedremo anche loro. Perché Dybala è infortunato e anche se dovesse, Nicola, diciamo così, concretizzarsi l'affare Dzeko, i tempi sarebbero molto stretti. Certo, io non credo che Pirlo lo farebbe giocare nel caso in cui probabilmente la
potrebbe
prima
essere convocato magari per Roma, non lo so, per la seconda.
Convocato sicuramente sarebbe nel caso in cui si chiudesse entro questi 2-3 giorni, però non so, convocato io poi lo farei giocare, però poi questo sarebbe le cose belle del calcio, potrebbe esordire in bianconero
proprio lì
proprio contro la Roma, peraltro all'Olimpico
senza il pubblico, meglio per lui perché insomma sarei stato curioso di eventualmente di capire l'accoglienza. Direi un 60% di fischi. No, infatti no, secondo me avrebbe ricevuto
lui non
anche
meriterebbe fischi, ma conosciamo benissimo Nicola, il pubblico romanista.
Ah, ma c'è anche la rivalità con la Juve, no?
Sì, quello.
Se fosse andato un'altra parte magari meno. Ma io credo magari il 60% del pubblico l'avrebbe fischiato, 20% di indifferenza e magari il 20% l'avrebbero applaudito.
Comunque...
Va bene. Comunque sì, c'è anche questa possibilità incredibile per Edin Dzeko di tornare praticamente da
le cose
avversario.
Belle del calcio.
Mamma mia,
tu.
Che cosa incredibile. Ecco un messaggio. Mamma mia, quanto disfattismo. Via Parate ci ricorda i criticoni professionisti. Va Pirlo. Questo però l'avevamo già letto. Sì, ragazzi, non rimandate gli stessi messaggi e vi prego più brevi. Ciao Nick, Alfredo da Torino. Io come seconda punta da affiancare, da mettere in panchina. da affiancare, da mettere in panchina o subentrante, non è scritto molto bene. Vabbè, lui dice che vedrebbe bene Vlahovic della Fiorentina. Tu cosa ne pensi?
Bravo, però secondo me se dovesse prendere un ragazzo, Nicola, l'abbiamo detto anche ieri, forse Ken, anche dopo le parole ieri di Raiola, no? Che il suo agente ha detto vabbè, chiedetemelo quando sarà a Torino, quindi non dico che abbia fatto un'apertura, ma sicuramente non ha detto no, che è importante. Certo. Raiola va interpretato anche quando parla.
Aspettate, sto cercando di recuperare qualche messaggio di testo, ma sai che un paio di amici sono scatenati sul discorso. Ascoltiamo adesso un audio, ma scatenati sul discorso. Un ragazzo ha lanciato un'idea, no? Ha detto: ma perché non mettere Dybala davanti alla difesa? E gli ho detto: figlio mio,
mamma mia,
caro, ti prego, no, a parte che lo allontaneresti dalla porta, insomma, gli toglieresti il miele all'ape, però. Insomma, dai,
un'offesa per il calcio.
Ma non ce l'ha, ragazzi. Ma non ce l'ha, dai.
Sarebbe un'offesa per il calcio. Oltre per il calcio,
discutere, possiamo anche discutere, ma un minuto, non di più, credo. E poi magari, non so, lo metti là, ma dai, però non ce l'ha. Ma non ce l'ha nella corsa, nella gamba, nella sua struttura di calciatore. Andiamo con un audio, dai.
Ciao, volevo fare un'altra domanda. Alla luce del fatto che non ci sono soldi, ma gli osservatori Juve che c'erano una volta, quelli che sono andati a prendere un semi sconosciuto del Piero dal Padova, non esistono più? Giovani nelle serie minori da tirarsi su, tipo...
Ci sono assolutamente. A una ragnatela di osservatori la Juventus di livello mondiale, ve lo posso assicurare. Sono tutte persone molto competenti, dunque l'abbiamo. Poi di Del Piero ne nasce una sola, amico mio, capisci?
Bravo, ma hai tolto le parole di bocca, come spesso accade. Stavo dicendo di Del Piero, purtroppo ne nasce uno ogni non so quanti anni.
Il discorso da fare non è semplice, però vi posso assicurare che è una grande rete di osservatori la Juventus, sparsi in Italia, in Europa e nel mondo. Ci sono giocatori che vengono assolutamente seguiti, monitorati, non solo dal punto di vista tecnico, poi quando la Juventus punta magari su un ragazzo fa un lavoro molto più complesso, molto più ricco, molto più che si vada ad addentrare anche sulla persona, no? Su quello che è la sua famiglia, insomma, questa è una cosa tipicamente juventina, una cosa che ci portiamo avanti da sempre. È valutato il calciatore, è valutato il ragazzo, l'uomo, è valutato l'entourage, no? E per l'entourage intendo la famiglia, l'eventuale compagna
e di conseguenza la vita del calciatore stesso.
Bravissimo, l'educazione, l'educazione, no?
Mi viene in mente Bentancur, Nicola, no? Tanto per avere osservatori dappertutto. Bentancur è stato già preso tanti anni fa, che era un giovanissimo.
Guarda, veramente da sempre la Juve, da quando io la conosco, la seguo, so che questo è un metro importante, no? Quando poi si fa scegliere un calciatore, già da tempi di Boniperti c'era un'analisi complessiva molto, molto profonda a 360 gradi del calciatore che si andava a scegliere per vestire poi la maglia bianconera. Allora, Quintiliano, no, voglio ricordare una cosa perché non l'ho fatto, chiedo scusa. Ricordo ancora che da lunedì prossimo, lunedì 21, scatterà il nostro nuovo palinsesto con Stile Juventus che andrà in onda dalle ore 15 alle 17. Poi vi ridiremo tutto anche domani, faremo il punto durante il weekend, tutte le trasmissioni, cambierà qualcosa, ma insomma saremo quelli di sempre. Poi aspetta, Quintiliano, perché io mi sono perso una cosa, vorrei chiudere nella riflessione con te, con un argomento che avevo appena trovato. Perdonami, alla diretta e la vecchiaia. Perché mi era apparso Sport Mediaset, anche sta confermando quello che stavamo ripetendo ormai da diverso tempo, che Luis Suarez è in campo, ok? Perché credo che sia importante questo. Si sta allenando con la squadra, ok? C'è la conferma anche da Sport Mediaset che dice proprio, sottolinea che Luis Suarez è in campo con la squadra. E dunque questo ci fa pensare che ci potrebbe essere stato, anche dopo le parole di leggera riapertura di Rambo Coman,
un riavvicinamento
tra le parti, ragazzi, perché a questo punto dobbiamo prenderlo in considerazione, perché prima era fuori dai piani e si allenava a parte, e adesso questo è stato reintegrato, amici, credo che sia un segnale, Quintiliano, abbastanza
è quello che dicevo, pesante, peraltro, ripeto, oltre alla pressione, all'opera di Messi, c'è anche questo discorso che non è da sottovalutare dell'ipotetica rescissione, Nicola, perché lui guadagna 15 milioni netti l'anno, quindi lui vorrebbe, nel caso in cui andasse via, vorrebbe tutte 15 milioni netti, ricordiamolo che per la società sono 30 come costo, e invece la società giustamente dice, vabbè, vuoi andare via, ma io devo decurtare in buona parte l'ultimo anno di ingaggio.
Gli ultimi due audio.
Sì, grazie, perdonami Quintiliano, così accontentiamo i nostri amici che abbiamo pochi secondi. Vai, gli ultimi due audio.
Buongiorno, ciao, Nicola, sono Marco da Washington.
Ciao Marco.
Io vorrei far più che una considerazione oggi. Ma per quale motivo lo scorso anno abbiamo mandato via un Mandžukić così a cuor leggero?
Amico mio,
ci serviva come il pane.
Perché Emre Can ci avrebbe fatto poco comodo. Adesso
ci troviamo in una situazione molto complicata. E addirittura se non arriva Dzeko ci toccherà prendere Giroud, che è un giocatore che è una riserva della riserva.
Grazie.
Gli può solo lustrare le scarpe a Mandžukić.
Grazie, ho capito.
Ormai, ragazzi,
ho il tuo sfogo, però,
dietro,
però amici, veramente ormai è passato tanto tempo e ripeto, allora se, diciamo, definiamole tra follie, tra mille virgolette, probabilmente la follia quella che sta proprio lì nell'Olimpo è quella di Emre Can, ragazzi, per tanti motivi. Ascoltiamone un altro, dai.
Buongiorno Nicola.
Buongiorno.
Antonio da Catania.
Ciao Antonio.
Sentire la dottoressa Cristellenne, vedi, mi riempie di orgoglio, perché solo noi abbiamo delle tifose, delle signore di uno stile immenso. Vedere sempre quella foto a Villa Perosa, lei nella panchina della Juventus insieme all'avvocato Del Piero e Zidane, io
grazie.
Ce l'ho attaccata in camera tutte le volte,
grazie,
la guardo.
Grazie. Ma sì, tanti anni che la dottoressa Evelina Cristellen ovviamente è vicinissima al mondo Juve, devo dire che ha fatto molto bene, soprattutto per quanto riguarda le Olimpiadi del 2006 a Torino, è stata davvero straordinaria, ha ricevuto i complimenti di tutti per l'ottimo
Olimpiadi
lavoro.
Olimpiadi che sono state la svolta della città.
La svolta, sì, molto importante per il capoluogo sabaudo. C'è stata una nuova vita, possiamo dire, dopo la rassegna a cinque cerchi invernale del 2006. Quintiliano, siamo giunti al termine, grazie, ci ritroviamo domani.
Grazie a te, ci vediamo
buona
domani
giornata,
in radio.
Grazie
e buona giornata.
Buona giornata, grazie a Quintiliano Giampietro, grazie a Federico Rossi alla parte tecnica, grazie a tutti voi amici che ci avete seguito. Stile Juventus tornerà puntuale domani intorno alle 11.05, a venerdì, dunque ritroveremo Gianni Balzarini con la sua consueta rubrica Un Balzo dal Balza. Ricordo ancora una volta che da lunedì ci sarà il nuovo orario per la mia trasmissione, dalle 15 alle 17, sempre ovviamente qui su Radio Bianconera. Poi domani vi ridaremo tutta la formazione, proprio dalla mattina alla sera, gli appuntamenti anche extra, insomma sta bollendo molto in pentola. È stato un piacere come sempre, rimanete con noi, tra poco Cose di Calcio con il direttore Paolino e Chiara Papanicolaou. State con noi a RBN, ciao!
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.